Il seguente insegnamento viene da www.veravita.org. Ripeto, www.veravita.org. Veravita è tutta una parola. Per ascoltare altri insegnamenti ti invitiamo vivamente a visitare il sito. Buon ascolto.
Uno dei più alti privilegi e allo stesso tempo una delle responsabilità più importanti fra tutti è quello di essere un genitore. È un privilegio immenso essere un genitore. Un pastore non può mai avere il ruolo che ha un genitore, minimamente. Un genitore sta formando una persona e il suo impegno, in bene o in male, in quel figlio porterà conseguenze per tutta la vita e onestamente per tutta l'eternità. Nessun fattore influisce come sarà la vita di un figlio quanto il lavoro che fanno i suoi genitori. Tutto il bene e il male che potrebbe subire un figlio non influisce il figlio minimamente quanto come sono i genitori. Quindi questa responsabilità è estremamente importante e da prendere con la massima serietà, con grande umiltà e con tanta preghiera. Oggi vogliamo continuare nel nostro studio del libro di Efesini che stiamo studiando, e in questo libro abbiamo visto che la salvezza è un'opera di Dio per pura grazia iniziata nell'eternità passata. Paolo parla della salvezza dal punto di vista di Dio. Siamo stati scelti, eletti da Dio. Poi nel momento giusto Dio ci ha aperti gli occhi, ci ha chiamati, ci ha vivificato, ci ha dato la fede. Dopo che ci spiega la salvezza e dell'amore di Dio che sorpassa la conoscenza, ci insegna come vivere come credenti. Perché Dio non salva per dire ti salvo, vivi come vuoi e poi ti porto in cielo. Chi pensa così non è salvata. Dio salva per santificare in questa vita, per iniziare un rapporto vivente. L'unica vera salvezza è un cammino con Dio in Cristo. E Efesini, dopo i primi capitoli che spiegano maggiormente la salvezza, spiega, come stiamo vedendo, di questo cammino in Cristo. E allora, maggiormente dall'inizio 4, 5 e 6, ci parla di come camminare, come vivere. E siamo nei capitoli 5 e 6 e abbiamo considerato i ruoli della moglie e del marito. E poi negli ultimi sermoni in questa serie abbiamo visto i ruoli dei figli. Oggi vogliamo riprendere in Efesini 6 e guardare il versetto 4 che è indirizzato ai padri. Certamente anche la mamma ha un ruolo, ma non è importante quanto il ruolo del padre. Di solito le mamme sono più coinvolti con i figli, ma sono i padri che influiscono di più in male o in bene il figlio. Quindi Dio parla molto più spesso ai padri che a tutti e due. I principi valgono per tutti e due, ma voglio dare una parola molto specifica a voi padri, padri attuali e padri futuri. Allora, voglio leggere questo brano che è molto semplice. E voi padri, non provocate a ira i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'ammonizione del Signore. Semplicemente è tutto qui. L'insegnamento per i padri in questo brano, per un brano specificamente indirizzato ai padri, è lì. Non è molto grande, è molto semplice. Un comandamento di cosa non fare. e poi un comandamento di cosa fare. E Dio volendo, oggi vogliamo vedere la prima parte. Vogliamo vedere questo comandamento di cosa non fare. I comandamenti di Dio, la vita cristiana è semplice, non è complicata. Non è che uno deve memorizzare 10.000 regole, non è che uno, oh, devo ricordare come devo comportarmi. La vita cristiana non è complicata, non devi ricordare come devo fare, come se fosse una questione di ricordare 1.000 cose. È una questione di cuore. Una questione di cuore, è molto semplice. E allora, ascoltiamo con attenzione il senso di non provocare a ira. E Dio volendo, nel prossimo sermone vedremo cosa vuol dire allevare nella disciplina e nella ammonizione del Signore. La tua, come genitori, la tua ubbidienza o meno a questo comandamento sarà ciò che influisce la vita del tuo figlio più di qualsiasi altra cosa. Allora, il comandamento della prima parte è: padri, non provocate a ira i vostri figli. Non provocate a ira. Allora, per voi che non siete genitori, questi principi valgono di non provocare a ira nessuno. Però il contesto specificamente è la famiglia. Prima di tutto, il fatto che fra tutto quello che Dio avrebbe potuto dire, scegli di dire solo questo, quest'unico versetto, in una epistola, spiegando i ruoli della famiglia, vuol dire che questo è estremamente importante. Vuol dire che è molto facile provocare a ira. Cioè, Dio non ha dato un elenco di 50 cose e questo sta numero 27. Dice quasi niente e dice questo. Vuol dire, fra tutto quello che un padre può fare di sbagliato, questa è la prima cosa che può fare. Può provocare a ira. Quindi, vuol dire che è una cosa che danneggia un figlio molto. Lo spinge lontano da Dio e crea in quel figlio tutto quello che ti dà fastidio. Allora ascoltiamo, valutiamo molto attentamente questo insegnamento perché, come dico, nulla influisce l'andazzo della vita del tuo figlio quanto la tua ubbidienza a questi comandamenti in questo piccolo versetto. Provocare a ira un figlio porta gravissimi danni a quel figlio, quindi è da capire ed evitare. Prima di tutto, che cos'è ira? Non devo provocare a ira. Che cos'è l'ira? Allora, l'ira è qualcosa di dentro. La definizione dell'ira è una agitazione del cuore. Il contrario in assoluto sarebbe pace nel cuore. L'ira vuol dire essere turbato dentro. A volte l'ira non si manifesta esternamente. E a volte si manifesta. Ma l'ira non è quello che fa un bambino. Oh! Quello è un esternimento di una forma di ira. L'ira è quello che sta dentro. L'ira può rimanere una bomba a tempo, che si vede dopo anni in modo chiaro. Se uno è osservante può capire certi frutti già adesso. Ma ira non vuol dire necessariamente scoppiare. Ci sono i bambini che scoppiano, che diventano violenti, che diventano insistenti, che diventano agitati, che piangono spesso. Questi sono tutti frutti dell'ira che è stato messo con tanto impegno nel loro cuore. E la Bibbia dice non fate questo. Non fate questo. Tu che sei padre, sappia che tu puoi mettere questa agitazione di cuore nel cuore del tuo figlio. Tu puoi con il tuo modo di fare creare un cuore agitato nel tuo figlio. e tu puoi riempirlo con quel veleno che è ira. Quindi a voi genitori dico, ascoltate attentamente quello che Dio dichiara. Non provocate a ira i vostri figli. Per aiutarvi ad evitare questo grave peccato, vorrei cercare insieme a capire alcuni dei modi più comuni con cui possiamo provocare un figlio a ira. Allora, non è un elenco completo, ma prego che vi stimolerà ad esaminare se stesso, ognuno, di valutare, questo sì, certo, potrebbe provocare ira, perché ricordate una cosa. C'è una grande differenza fra quello che tu fai e quello che fa un altro. Perché un estraneo non ha autorità su tuo figlio. Il tuo figlio non dipende da un altro. Non convive con un altro. Non devi subire tutto il giorno quello che fa un altro. La sua vita, la sua giornata non dipende da altri, dipende da te. E quindi i tuoi peccati pesano infinitamente di più di quanto pesano eventuali peccati di altri nei confronti del tuo figlio. Non c'è confronto. E per quello, grazie a Dio, che buoni genitori, un figlio può subire ogni tanto qualcos'altro da altri, ma non segnerà molto la sua vita. Invece, genitori che provocano ira, non c'è scampo per quel figlio. Non c'è sollievo. Non c'è chi, dove possono correre per rifugio piccoli bambini? Perché sono i genitori che Dio ha dato come quel ruolo. Allora, comprendiamo quanto è importante e do qualche esempio di come provocare ira. Uno dei modi più comuni in cui un genitore può provocare ira nel cuore del suo figlio, provocare un cuore agitato, è di non vivere in vera armonia con il coniuge, con altri genitori. La Bibbia insegna in tanti posti, Genesi 2:24, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e saranno una sola carne. In Efesini stesso abbiamo letto che un uomo che ama sua moglie ama se stesso. Il piano di Dio è che l'uomo e la donna sono uniti e vivono così. Dice in Efesini 5, un uomo che cura la moglie sta curando se stesso. E per un bimbo non c'è nulla di importante quanto avere genitori che si amano e sono legati fra di loro. E non è che c'è bruschezza e rispondere indietro e negativismo fra di loro. Quello scuote il mondo di un bambino più di qualsiasi cosa. Quando c'è armonia vera fra i genitori, e dico vera armonia perché un piccolo bambino, piccolo, può capire quando è finto. I genitori che vanno in un altro stand per litigare e poi tornano fingendo di sorridere, un bambino piccolissimo già capisce che non è vero. Figuriamo quando hanno già 4-5 anni. Capiscono benissimo. Ma quando c'è vera armonia, crea un mondo tranquillo per quel bambino. Un mondo sicuro. Invece quando c'è tensione o amarezza, crea agitazione nel cuore del figlio, provoca il figlio ad ira. Quindi ad ogni genitore dico, il più grande aiuto che tu puoi fare per il tuo figlio è di camminare umilmente davanti a Dio. E il secondo più grande aiuto che puoi dare al tuo figlio è di camminare umilmente in armonia con il tuo coniuge, l'altro genitore. E se tu conosci le persone che peccano e poi cominciano a comportarsi meglio senza confessare il peccato, scattano e poi dopo cercano di essere stragentili ma non confessano il peccato, quello non è vivere in armonia. Quello è l'orgoglio. So che ho sbagliato, voglio migliorare, ma non voglio umiliarmi. No, sto parlando di quando c'è la vera umiliazione, la vera sapienza da dove vieni, quale via l'umiltà. Quando c'è vera pace in casa, è un'immensa benedizione per un figlio. Quindi, mancare vera pace in casa fra i genitori crea ira nel cuore del figlio. Un altro modo che si può provocare ira nel figlio, un modo molto comune, è quello di mancare vero amore per il figlio. Ora quasi ogni genitore direbbe, ma no, io amo mio figlio. Ma spesso la realtà dimostra che non hai vero amore per tuo figlio. È un amore molto mancante. Ami poco il tuo figlio. Vedi il figlio come un disturbo. Uno che, uffa! Non puoi vedere chi ami come disturbo. Pensate, che cos'è l'amore? Qualcuno sa darmi una vera definizione biblica dell'amore? Che cos'è l'amore? Sì, quello descrive l'amore, giusto, in 1 Corinzi 13, ma che cos'è l'amore? Ok, è un sacrificio, richiede sacrificio, giusto? L'amore è un vero impegno che porta a sacrifici per il bene dell'altro. Quindi il vero amore non vedi l'altro come un peso che mi disturba da quello che voglio compiere. Perché il mio impegno è per il bene dell'altro. Non è che l'altro mi ostacola dal mio impegno, l'altro è il mio impegno. E per quello che quando c'è amore c'è pazienza e bontà e gioia, tutti i frutti dello spirito. Ma l'amore è un impegno per il bene. Desidero il bene, mi impegno per il bene senza costare il costo. Allora, quella persona non sarà per me un fastidio. Non sarà un disturbo. Ma Marco, io ho da compiere altre cose, certo. Ma ho gioia quando vedo quella persona. Allora, oh caro, non riesco a dedicare molto tempo adesso, ma mi dispiace. E non sono parole. Se io vedo mio figlio come disturbo, ma proprio adesso, non lo amo. Se lo amo, mi dispiace di non poter dedicare tempo. Ma non è un disturbo per me. Quando amo me stesso, quando mio traguardo non è il bene di quella persona, ma sono le mie cose che ho creato nella mia mente, che devo fare, allora quella persona mi farà spesso fastidio, sarà per me un peso, lo vedrò come un ostacolo. E questa mancanza di amore un figlio percepisce. Io posso passare il tempo come dovere, posso fare cose come doveri, ma il figlio capisce che non ho piacere di farlo. E la mia mancanza di amore provoca grande ira nel suo figlio. Infatti, perché ci scattiamo con persone? Perché mi scatto con una persona? Perché in fin dei conti quella persona mi disturba da quello che io voglio compiere. Io voglio arrivare là e la persona si mette di mezzo. Sposati! Perché io voglio arrivare là nella vita e tu mi sei di peso. Quando scatto, rivela la vera condizione del mio cuore. E il figlio non è il mio traguardo. A volte sembra una maledizione che mi ostacola quello che voglio io. Ed io sono così santo di dire, oh no, io amo il mio figlio. Ringrazio Dio per il mio figlio. E poi domani scatto ancora. Allora non è la mia bella preghiera, Signore grazie per mio figlio, miei figli, che rivela il mio cuore e il fatto che io continuo a scattare. Rivela il mio cuore, che il mio traguardo nella vita non è il bene del mio figlio e non è neanche la gloria di Dio, il mio traguardo è quello che ho scelto come traguardo e non è la gloria di Dio e non è il bene del mio figlio. E questo provoca, quindi, il nostro scattare, io so questo. Il nostro scattare rivela un cuore marcio. Rivela un cuore che non ha in mente quello che è la gloria di Dio. Quando invece un figlio si sente veramente amato perché è amato, dà un cuore tranquillo, il contrario dell'ira, un cuore pieno di pace. Quindi, se tu ti vedi così, se tu ti riconosci, è vero, spesso io mi irrito dentro con mio figlio. Signore, io manco nell'amore. C'è perdono. Ed io posso cominciare a veramente amare. Un altro modo in cui si può provocare a dire un figlio è di essere ingiusto nei suoi confronti. Oh, quanto spesso siamo ingiusti nei confronti. Perché ricordate, noi abbiamo autorità sui nostri figli. Allora, se io sono una persona ingiusta, ma con quella persona non ha alcun ruolo, alcuna autorità, la mia ingiustizia non aggrava la vita di quella persona. Ma quando io ho grande autorità sulla vita di un figlio, la mia ingiustizia provoca ira. Se un genitore, per esempio, disciplina come modo di sfogare la sua frustrazione, la disciplina diventa una sfogarsi. Questo è ingiusto. Infatti, il figlio avrà ira nel cuore. Ci sono tanti modi che possiamo essere ingiusti. Un modo sarebbe di avere un doppio metro. Cioè, per punire un figlio per quello che fai tu, se un genitore tende di scattare o parlare in modo disprezzante con il coniuge o con altri, e poi punisci il figlio perché non parla con rispetto. Il figlio capisce bene che questo è un doppio metro. Cioè, tu mi punisci per quello che tu fai. Questo provoca ira nel cuore. Avete mai visto una famiglia dove la regola è i figli devono finire quello che sta sul piatto? Devi mangiare quello che la mamma ha fatto. Quel figlio non è stupido. Lui dice, alla mamma non piace pesce e non compri pesce. O a papà non piace fegato, la mamma non lo fa mai fegato. O se fa fegato fa qualcosa per papà. La mamma non compra, non cucina quello che non piace a lei. Eppure mi puniscono se non mangio tutto. Fratelli, questo è un doppio metro. Questo è un doppio metro. Questo è abominevole. Insisti con un figlio su qualcosa che su te non insisti. E ci sono tanti esempi di questo. Allora, è una questione di dire, ma io uso un doppio metro con mio figlio? Sono ingiusto con lui? Perché quello provoca ira. Attenzione a quello che sto per dire perché è molto importante. Un'altra cosa che serve un'ingiustizia che provoca molto ira in un figlio è quando viene punito o disciplinato con rabbia o con ira. Quando un genitore fa così, anche se il figlio è veramente colpevole, al figlio sembrerà sempre ingiusta quella disciplina. E in un certo senso ha ragione. In un caso così, il figlio non nota quello che ha fatto lui di sbagliato, nota e ricorda la rabbia nel genitore. Infatti, in questi casi, il genitore non sta punendo perché il figlio ha disubbidito, sta punendo perché è frustrato, o è nervoso, o perché il comportamento del figlio ha creato qualche problema per i genitori, e il figlio capisce questo. Infatti la disciplina così non porterà buon frutto quando il genitore è arrabbiato o agitato. In questi casi il genitore ha bisogno di calmarsi prima di disciplinare il figlio. Un consiglio pratico. Se tu ti rendi conto che sei arrabbiato o agitato, non disciplinare il figlio in quella condizione. Farlo andare a sedersi sul divano, farlo andare in camera per 10, 15, 20, mezz'ora, quello che serve. E tu vai in camera tua e ti inginocchi davanti al Signore. Confessi il tuo peccato di rabbia. Calmati. E solo allora vai a chiamare tuo figlio e tratta la sua disubbidienza in modo giusto e calmo. C'è una forma di ingiustizia che è molto comune e provoca tanta ira in tanti figli. Forse questa è la cosa più comune come ingiustizia nelle case. E cosa sarebbe? Sarebbe di non essere costante. Non essere costante con un figlio. Cioè non comportarsi uguali giorno per giorno. Magari per 10 volte un figlio fa qualcosa e si lascia fare. Magari dici qualcosa, ma lo dici senza valore, il figlio va avanti e poi non dici più. E il figlio viene permesso. Poi, 11ª volta, il figlio viene punito. In una famiglia così, il povero figlio non può mai avere la tranquillità di sapere se qualcosa va male o no. Ci sono 1000 esempi di questo. Per esempio, Dio comanda che il nostro sì sia sì e il nostro no sia no. Invece in tante famiglie il figlio non capisce cosa vuol dire no, perché molto spesso un genitore dice no, ma poi dopo il figlio insiste e poi quel no diventa sì. Posso no? Ma dai, no, dai, va bene, questa volta. Quindi il figlio capisce, no, non vuol dire no. In altre volte, in altre occasioni, il no non diventa sì, resta no. Povero figlio, lui non capisce mai, ma cosa vuol dire no? Una volta vuol dire questo, e una volta vuol dire quello. Qual è il significato di no? Non riesco a capire. Questo sì è frustrante. È molto frustrante. Padre e madre che tu sia, non dice no se non avete in mente di mantenere quel no, che vuol dire non dire no facilmente senza pensarci prima, e non dire sì senza pensarci prima. Il vostro sì sia sì, il vostro no sia no, con tutti, ma soprattutto con i figli in casa, perché sono sotto la tua autorità. Ed è molto frustrante avere un'autorità che tu non sai se veramente quello che dice vuol dire quello o no. Infatti, quando un genitore non è costante con il suo sì e il suo no, crea molta tensione nella famiglia. Cosa sta insegnando un genitore? Se dice no, il genitore, il figlio insiste e poi il genitore cambia e dice va bene. Cosa sta insegnando al figlio? Sta premiando il figlio per che cosa? Sta premiando il figlio per l'insistenza. Sta dicendo, figlio mio, se io ti dico no, tu insisti. Non ubbidire. Insisti, perché a volte ti premerò. Sbaglio o è così? Tu dici no, il figlio insiste, ma no, ho detto no, va bene, ma solo questa volta. Tu stai dicendo, figlio, vedi che conviene insistere, perché a volte ti premierò, e tu non sai quando, quindi tu devi sempre insistere, mai devi ubbidirmi. E poi questi genitori dicono, ma perché mio figlio sempre insiste? E l'hai insegnato tu. Vuole fare una cosa che a lui deve piacere, tu dici no, lui fa storia, e alla fine va avanti, tu non lo punisci. Tu stai dicendo, vedi, convieni, perché io non ti punisco sempre. Quindi convieni non ubbidire subito, perché se dovessi ubbidire perderesti quel piacere. Non devi ubbidirmi. Se tu mi ubbidisci sempre perderai tanti piaceri nella vita. No. Ti insegno, figlio, non ubbidirmi. Tu insisti. Sei tu che insegni questo a tuo figlio. se il tuo no non vuol dire no e il tuo sì non vuol dire sì. E ho scritto che voglio sottolineare questo. Ogni volta che un genitore cambia il suo no in un sì, dopo che un figlio ha insistito, sta premiando il figlio per aver insistito. Sta premiando la disubbidienza. Sta addestrando il figlio che questa è la via da prendere. Allora, se è così chiaro, ed è così chiaro, perché così tanti genitori si chiedono come mai mio figlio insiste così spesso? Perché sono stati insegnati dai genitori. Chiaramente questo crea molto tensione in famiglia, perché come l'atmosfera in casa quando un genitore dice no e in quel tempo 5, 10, 20 minuti che un figlio insiste, 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 per uno più grande quei giorni o settimane, come l'atmosfera in casa finché il genitore non si arrende? C'è pace. Finché un figlio sta insistendo, non c'è pace in casa. E quando il genitore si arrende, non c'è pace in casa. Perché il genitore ha scartato il suo ruolo di essere la guida nella vita di quel figlio. Il problema non è solo la tensione. Il problema è che a volte il genitore mantiene il suo no. E questo è un problema. È un problema mantenere il no come no. È un problema grave. È molto grave questo, quando un genitore mantiene la parola, se non lo fa sempre. Cioè, se a volte il genitore premia il figlio perché insiste e cambia il no in un sì, e poi la decima volta, anziché premiare il figlio, punisce il figlio. No, ti ho detto no, e visto che hai insistito, adesso ti punisco. Allora il figlio veramente non può avere pace in cuore. Ma scusami, prima mi premiava perché insistevo. Adesso mi punisce perché insisto. E il povero figlio non ha pace nel cuore, è provocato a ira dalla mancanza di costanza nel genitore. Quindi, voglio incoraggiare ogni padre e ogni madre a capire che non essere costante è un grave peccato. Veramente mette tensione e ira dentro il cuore. Ma perché tanti genitori mancano costanza? Se c'è una cosa che manca è costanza. Perché? La mancanza di costanza è dovuto soprattutto a che cosa? A che cosa principalmente è dovuto la mancanza di costanza? Perché un genitore che sa, dentro sa che dovrebbe essere costante? Allora, perché principalmente un genitore non è costante? Pigrizia, e io userei un'altra parola, molto più pesante, mancanza di vero amore per il figlio. Un genitore non è che pensa, ah, ma facendo così mio figlio crescerà meglio. Sa dentro che non crescerà meglio. Ma non gli interessa come cresce il figlio. Gli interessa non essere disturbato in quel momento. Se mio figlio vive male, anche va all'inferno, che mi importa? Io non voglio disturbo adesso. Questa è la realtà dentro. Perché un genitore sa che questo provoca male. Ma non gli interessa il vero bene del figlio, interessa non essere disturbato in questo momento. È un momento di un egoismo abominevole. Perché chi è che pensa che mancare costanza faccia il bene a un figlio? Se qualcuno che pensa così, parliamo dopo, ti aiuterò a capire che non è vero. E chi è che pensando non capisce che no, veramente fa male a mio figlio quando non sono costante? Allora, quando non sono costante, sto vivendo per me, completamente ignorando l'affetto che avrà su mio figlio. E perché lo dico in termini così chiari? Perché è così. E se io voglio imbiancare i miei peccati così non appaiono così gravi, non li confesserò mai per quello che sono. Ma quando li vedo per quanto sono terribili, li porto davanti a Dio, dico: Signore, guarda il mio cuore, cambimi. E quando io chiedo così, cosa fa Dio? Mi perdona e mi cambia. Mi perdona e mi cambia. C'è perdono in Gesù Cristo per i nostri peccati. Voglio invitare ogni genitore che manca nella costanza a riconoscere questo come grave peccato. Non è: oh sì, dovrei essere più costante. Questo non è vedere il peccato. Non è che dovresti essere più costante. Qui si tratta del proprio, il comandamento principale: non provocate il tuo figlio a ira. Mancare la costanza provoca ira. Lo fa con noi. Se un datore al lavoro ci trattasse come noi facciamo con i nostri figli, saremmo molto pieni di ira nei suoi confronti. Riconosciamo la gravità di questo peccato per confessarlo, per essere perdonati e purificati. Ci sono tanti altri modi di non essere costante. Uno è di non avere regole chiare in casa. Domanda. Questo è solo simbolico, ma è una domanda vera. È permesso in casa tua per il figlio di alzarsi dal tavolo senza chiedere? È permesso per lui o lei di alzarsi prima che gli altri abbiano finito? Allora, ogni famiglia può decidere, ma la cosa che voglio dire, il figlio sa quali sono le regole, perché sono regole chiare, che sono così, punto, basta. Magari quando avrò 12 anni qualcosa, non quello, ma qualcos'altro può cambiare. Ma questa è la regola. Se tu non vuoi provocare il figlio a ira, un figlio dovrebbe essere in grado, dal più tenera età, di dire chiaramente quali sono le regole. Giorgino, è permesso per te di alzarci dal tavolo? Sì, sì, i miei genitori mi hanno spiegato, sì. Mai mi dicono niente, mi hanno detto che posso. Giorgino o Pietro, è permesso per te di alzarci? Ah no, non è permesso. Oppure solo se chiedo e poi loro decidono, se dicono no, non chiedo più. Perché sa la regola. Invece ci sono le famiglie che non amano i loro figli. Dove, qual è la regola? Ma per una settimana è questo, per un'altra settimana è quello, e poi torna a questo. Quindi il povero figlio non sa qual è la regola. Dio non è così. Dio non è così. Quando un figlio cresce capendo quali sono le regole, ha pace nel cuore. Sa bene, fino là posso andare e non mi diranno mai nulla, perché sono dove posso essere. Sto obbedendo, entro questo cerchio, sto bene, non mi dicono su. Fuori di quella cerchia c'è punizione. È una riga molto delineata. Pensate alle leggi di Dio. Le leggi di Dio sulla natura sono costanti o variano? A livello del mare, a che temperatura bolle l'acqua? Leo. Come? 100 gradi. Ok? A livello del mare, in tutto il mondo, in tutta la storia, l'acqua bolle a 100 gradi. Giusto? Quanto pesa a livello del mare, Davide? Questo è molto difficile. Quanto pesa un litro di acqua? Se non sai, Sara può dirti. Un litro di acqua quanto pesa a livello del mare? In tutto il mondo? Un chilo, ok? Un litro di acqua pesa un chilo. Giusto? È giusto se non sapete. Se non ci sono altri fattori, quanti minuti servono per una data marca di pasta con acqua bollente di essere al dente? Se è scritto 8 minuti, quanti minuti servono? 8 minuti. Non è che una volta serve 5 e un'altra volta servono 14. Servono 8 minuti. una putrella di un certo spessore, se hai le tabelle giuste, sa, ah, pesa, per quella lunghezza, pesa 10.000 chili, no? Cioè, tu sai, quello spessore porta quel peso, una putrella di ferro, per esempio. Allora, e questo, tantissimi esempi, ma che non finiscono mai, le leggi di Dio sulla natura sono sempre uguali. Che vuol dire? Uno che fabbrica qualcosa è tranquilla, sa, se io uso quel spessore, un inorto, a quanta profondità bisogna piantare i semi di fagiolini? Ma un anno li devo piantare 50 centimetri, altre volte sulla superficie, altre volte 5 centimetri, no. È scritto anche sul pacchetto a che profondità bisogna piantare, giusto? Ed è sempre quello. Perché Dio ha creato un mondo che permette a noi, i suoi figli, di vivere tranquilli. Conosciamo le regole. E sono sempre quelli. Ed è, crea tranquillità. Allora, in casa. Ma parliamo delle leggi spirituali. Sono sempre uguali. Non cambiano. Peccato è sempre peccato. Quello che è permesso è sempre permesso. E questo crea una tranquillità nel cuore, crea pace. Come sarebbe se le leggi sulla natura dovessero cambiare volta in volta? Sarebbe terribile. Ma si prova non avendo mai idea se andrà bene o no. Sarebbe una vita terribile. E così è una vita terribile in casa quando le regole non sono chiare. Un figlio dovrebbe essere ben capace a dirti lui quali sono le regole. Perché li sa. Allora, così bisogna fare regole in casa. Devono essere giuste, devono essere per il vero bene dei figli e devono essere applicati con costanza. Infatti, se siete costanti, un figlio magari ha già 3 anni. Sarà ben capace a spiegare le regole che lui o lei ha. Un bambino di 3 anni può dirti, se fai bene, quali sono le regole. Ah, io non sono permesso di uscire dal cancello e io non sono permesso di giocare con quell'attrezzo lì. Cioè, lui saprà e io devo venire appena mi chiama mamma o papà, cioè saprà le regole. Saranno punti fissi che dà tranquillità e sicurezza alla sua vita. Perché li sa benissimo e quindi diventa facile vivere come dovrebbe. Spero che stiate capendo quanto è importante essere costante con i vostri figli. Essere costante è una parte centrale di non provocare ira ai figli. Grazie a Dio che Dio è costante con noi. Grazie a Dio che possiamo sapere che quello che Dio dichiara è sempre così. Se un comportamento è permesso oggi, sarà permesso anche domani. Se è vietato oggi, sarà vietato anche domani. Questo ci dà grande pace. Quindi a voi genitori dico, fate voi come fa Dio. Non inventate regole solo per invitarli, ma quelli che servono fa sì che sono le regole di casa che vengono spiegate e seguite. A livello pratico, come si può avere una famiglia così? Prima di tutto, è estremamente importante, se possibile, per il marito e la moglie di valutare insieme quali sono le regole che servono. Vogliamo che il figlio si alzi da tavola? Devi chiedere e poi diciamo sì, qual è la regola? Come pratica, bisogna discutere. È permesso se lo chiamiamo, se non vieni, vieni punito o lo lasciamo stare? Se noi diciamo, Giorgino, vieni qua, e se lui ci ignora, facciamo qualcosa o solo chiamiamo finché finalmente vieni perché è stufo di sentirci? Cosa vogliamo fare? Io potrei darvi qualche consiglio, ma adesso il punto è, decidete, quali sono le regole di casa? Se io dico a lui di fare qualcosa e non lo fa a metà e poi va a giocare, lo punisco, ci sono conseguenze, o vado io a finire la cosa, o solo dico, vieni che non hai finito. Cioè, una volta lo punisco, l'altra volta dico solo, vieni che non hai finito. Allora, qual è la regola? Se non punisco, a volte mi puniscono, a volte non mi puniscono, non so mai come fare. Bisogna decidere insieme come facciamo. Cosa sarebbe per il vero bene del nostro figlio, della nostra figlia? Bisogna valutare. Se vuoi pace in casa, se vuoi aiutare il tuo figlio ad avere una vita benedetta, devi avere chiare regole che vengono applicate in modo costante. Se no, provocherai ira nel cuore del tuo figlio. E se non state facendo così, se state, wow, no, in casa nostra una volta vieni punito, una volta vieni ignorato, state peccando ed è di avvalersi della croce di Cristo. Ci sono tanti altri modi che un genitore può provocare un figlio a ira. Menziono senza grandi spiegazioni, trascurare un figlio. Allora, pochissimi genitori trascurano un figlio economicamente. Cioè, pochissimi figli, avendo mezzi in casa, manca di cibo, manca di vestiti, non ha scarpe. Questo è molto raro e non è il caso. Però si può trascurare un figlio facendolo mancare ricco tempo con i genitori. Questo è soprattutto vero per i padri, anche se a volte succede con qualche mamma. Notate che non ho detto mancare tempo, ho detto mancare tempo ricco, tempo concentrato. Un figlio ha bisogno di tempo in cui c'è un rapporto insieme. Non stanno solo facendo lavoro insieme, ma stanno collaborando, stanno convivendo questa esperienza, condividendo insieme. Facilmente un genitore può essere così preso con i suoi impegni o con piaceri che dedica poco tempo a veramente investire nel figlio. Magari a papà piace il computer, o piace l'orto, o piace il lavoro, o piace... E lui si butta lì, dopo cena. E non ha tempo di condividere con figlio dove facendo possono parlare di cuore mentre fanno insieme. Dove possono guardarsi, abbiamo fatto, che bello, chiamiamo la mamma, facciamo vedere quello che abbiamo fatto insieme. Se tu fai un lavoro con un figlio e tu sei concentrato sul lavoro, non è buon tempo con il figlio, si sente trascurato. Si sente come un peso per te, perché dal tuo tono di voce fai capire, no, non così, non così, lascia stare, metti giù, non fare, stai lì. E lui capisce, wow, papà sarebbe più contento se io potessi andare via. Sarei più contento se io potessi andare via. E poi dopo dice, oh, caro figlio, vieni. Sì, ma lui si ricorda di come eri per quell'ora mentre facevate quel lavoro insieme. Certo devo fare i lavori, ma io voglio che mio figlio sappia che è una gioia per me. Se lui è a livello di poter aiutarmi, facciamo insieme. Se lui non è ancora a livello, dico, oh amore mio, non, questo lavoro non sei ancora a livello, ma spero che presto sarai a livello, ma adesso non puoi aiutarmi, che mi dispiace tanto, che è vero. Allora devo fare io, ma dopo facciamo insieme qualcosa che voglio fare con te, ed è vero. Un figlio capisce questo. O che possiamo veramente far capire ai figli che non vogliamo trascurare, vogliamo più tempo possibile con loro. Quindi non è una questione di solo giocare con il figlio. Lavoro ha tanti vantaggi, ma lavoro dove possono veramente fare con te. Un'altra cosa che dico, un'altra cosa che provoca a dire un figlio, ed è un campo molto largo, sono i nostri peccati. Già varie cose che ho detto sono peccati, ma tutti i nostri peccati provocano a ira i nostri figli. Non c'è tempo di parlare di tanti peccati, però se tu ti lamenti, non del figlio, ma se ti lamenti, stai mettendo nel cuore del figlio agitazione. Se tu parli con orgoglio, se tu tendi a criticare gli altri, se tu non mantieni la tua parola, se tu sei egoista, tutte queste cose provocano ira nel figlio. Quindi, Il comandamento non provocate i vostri figli ad ira vuol dire camminare umilmente davanti al Signore, riconoscendo, confessando i nostri peccati. Vorrei chiudere con una parola di grande incoraggiamento. Forse dopo aver ascoltato questo, ti vedi un fallimento, ti vedi messo male, forse riconosci che sei molto mancante in vari esempi, riconosci che spesso provochi il figlio a ira. Forse a te sembra impossibile cambiare. Grazie a Dio. Per quanto possiamo peccare ed essere preso dal nostro peccato, grazie a Dio, in Cristo Gesù c'è il vero perdono. E non solo perdono, c'è la potenza di Dio di cambiarci. Allora riconoscete bene la verità in 1 Giovanni. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi. E la verità non è in noi. Invece, se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Dio non solo perdona, ma purifica. Quanti brani ci sono che parlano della potenza di Dio che opera in noi? Mi viene in mente Efesini 1 quando Paolo prega che conosceranno la grandezza della potenza di Dio che opera in loro. Allora non devi dire, ma io sono così. Ah sì, ma Dio può cambiarti. È specializzato in quello. Perciò, genitori, non importa quanto hai mancato finora. Importa riconoscere i peccati. Anche i peccati vecchi. E confessarli. E Dio opererà in te e ti cambierà. Questo vale per noi tutti come credenti in ogni campo della vita. Che immensa benedizione è avere figli. Perciò è facile mancare di vedere questa benedizione come tale. Prego che ciascun genitore riconoscerà l'immenso privilegio di avere il ruolo di formare suo figlio bene per la gloria di Dio. Prego che ogni genitore, in modo particolare i padri, riconoscerà il rischio di provocare il figlio a ira. E ogni volta che tu riconosci che ho peccato in quello, riconosci quel peccato in pieno, confessalo al Signore, senza mezzi termini. Confessalo anche al tuo figlio. E tu conoscerai la gioia del vero perdono e di essere purificato dalla tua iniquità. Grazie a Dio, Egli è un Padre perfetto con noi. Tutto quello che ho detto di sbagli, Lui non fa mai con noi. Grazie a Dio per questo. Siamo figli amati. Cresciamo nel rispecchiare Dio, nel nostro modo di essere genitori. Preghiamo. O Padre nostro, e dico con grande reverenza e gioia questa parola privilegiata, Padre nostro, grazie per il privilegio di essere i tuoi figli amati. Grazie che tu sei un padre perfetto. Grazie per il tuo amore per noi. Grazie che tu hai iniziato un'opera in noi e tu la stai portando a compimento. Tu chiami ogni genitore di iniziare un'opera e portarlo a compimento, cioè quello di allevare bene i loro figli. O Padre, ti prego che ogni genitore possa valutare se stesso e vedere se in qualche campo o vari campi sta provocando a ira i suoi figli o il suo figlio, che possa riconoscere per confessare questi peccati, perché presso di te, per mezzo di Gesù Cristo, c'è perdono. Non siamo schiavi del peccato. In Cristo siamo stati liberati dal potere del peccato. Possiamo camminare in novità di vita. Ti prego per cuori umili che possiamo riconoscere i nostri peccati, qualunque peccato, anche quelli che non riguardano figli, che possiamo avvalerci del perdono in Gesù Cristo. Grazie, oh Padre. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.